Voci dall'antropocene.
Voices from the Anthropocene.
Un mondo diverso è possibile, ma bisogna volerlo, anzi è urgente impegnarsi. Infatti, secondo un rapporto del gruppo intergovernativo dell'ONU sui cambiamenti climatici diffuso oggi, il pianeta è in sofferenza a causa dell'aumento delle temperature, della deforestazione, dello sfruttamento eccessivo del sottosuolo e delle risorse idriche, a causa delle crescenti emissioni di gas serra, dell'aumento dell'agricoltura industriale e soffre per un uso smisurato di carni e latticini. Stando ai 66 studiosi che hanno redatto il documento, gli abusi continui del pianeta comportano rischi di siccità, incendi, insicurezza alimentare e scongelamento della calotta polare. L'Africa subsahariana da tempo è schiava anche di squilibri climatici che causano morti, migrazioni in cerca di futuro e conflitti per accaparrarsi l'acqua. La contesa delle risorse idriche, tra l'altro, è la principale causa del conflitto tra israeliani e palestinesi e tra pakistani e indiani nella regione del Kashmir. Secondo la Banca Mondiale, entro il 2050 più di 143 milioni di persone saranno costrette a migrare proprio a causa delle variazioni climatiche. Gli studiosi ONU avvertono anche che attualmente 2 miliardi di adulti sono obesi o in sovrappeso, mentre 821 milioni di persone sono denutrite. Nel frattempo la popolazione aumenta. A metà del secolo infatti saremo 10 miliardi. Anche la temperatura media aumenta. Prendendo come riferimento il periodo preindustriale 1850-1900 è già salita di 1,53 gradi centigradi. Le cause dello squilibrio del pianeta non sono esterne alla persona, confermano gli esperti, i quali avvertono che è urgente cambiare stile di vita e modo di utilizzo della terra su cui viviamo.
105.50, Radio 2000 Blackout, ore 18.38 di questo lunedì 17 febbraio 2020. Un buongiorno da Gianluca.
Un buongiorno da Maurizio, anzi buonasera, Gianluca mi condiziona.
Io vado sempre sul buongiorno. Prima di partire con una nuova puntata di Voci dall'Antropocene, i nostri contatti 011 24 95 669 se volete intervenire in diretta,
oppure il 346 6673 263 per gli interventi tramite WhatsApp, messaggio, e oppure vi ricordiamo sempre il nostro sito radioblackout.org, sul quale a fine trasmissione o al più tardi domani caricheremo anche il podcast di questa trasmissione. Trovate in generale i podcast e articoli dell'informazione di Blackout.
Allora, come anticipato dalla vetrina della puntata odierna, il tema che vorremmo affrontare oggi è quello dei migranti climatici, uno di quelli che si imporrà come dato strutturale del mondo a venire, già oggi del mondo in cui viviamo. Quello che avete sentito era così un report del media mainstream tra i tanti che diciamo aveva il merito di raggruppare una serie di dati e di macro tendenze, individuando poi alcuni luoghi della terra dove la questione della migrazione climatica e dei conflitti direttamente climatici è già una realtà. Alcuni limes belligeranti dell'Asia, il conflitto stesso tra Israele e Palestina, che da anni è ormai anche e prepotentemente un conflitto basato sulla scarsità dell'acqua. Sempre più anche le grandi agenzie internazionali, che poco potenti dal punto di vista del potere effettivo e sovrano, però si pongono il problema da un punto di vista che non è certo il nostro, di come gestire gli squilibri che il modello di sviluppo in cui viviamo, in cui siamo immersi, provoca strutturalmente. Quello dei migranti climatici è uno dei temi forti, uno dei temi ufficialmente che iniziano a essere posti da questi rilevamenti, da questi report, da questi documenti ufficiali dell'IPCC, anche come branchia dell'ONU che si occupa sostanzialmente di definire il rischio degli effetti del surriscaldamento climatico, ma che peraltro non viene invece diciamo così, computato ufficialmente. Il problema è anche quello di come si considerano giuridicamente, dal punto di vista della cittadinanza, di come vengono riconosciuti o meno quelli che tutte le stime dicono saranno dei numeri massicci nel futuro. L'Organizzazione Mondiale della Sanità più di 5 anni fa stimava che nel 2030 l'Africa subsahariana avrà il più grande onere della mortalità attribuibile al cambiamento climatico. Nel 2050 il sud-est asiatico sarà la regione più colpita per quanto riguarda la salute della popolazione. Il caso specifico del sud-est asiatico, per due variabili effettive a livello demografico e fisico, cioè per la concentrazione di popolazione sulle aree costiere e per l'impatto che il surriscaldamento ha dentro una regione che è già, come dire, per definizione, come dire, caratterizzato dal fenomeno dei monsoni, diciamo, le altre proiezioni, per stare su dei dati molto generali, parlano di qualcosa come tra i 140 e i 150 milioni all'approssimarsi della metà del secolo.
E siamo solo ai profughi interni, prendendo le tre aree più densamente popolate, diciamo tre macro aree che potremmo definire Africa subsahariana, l'Asia meridionale e l'America Latina. Nel loro insieme queste tre aree sono più o meno il 55% della popolazione. E l'impatto del mutamento climatico in atto, si sa, provocherà un innalzamento del mare. Come spesso Luca Mercalli ci ricorda, il punto non è solo l'innalzamento del mare che rende inabitabile quel posto o quell'altro posto, per cui stando in regioni costiere bisogna vedere anche semplicemente dove il mare, prima di arrivarti in casa, arriva alle falde acquifere, rendendo i pozzi di acqua, da acqua dolce ad acqua salmastra, per cui questo riguarderà prima l'agricoltura, poi il sostentamento umano e quindi insomma un problema di un certo spessore, senza poi andare a vedere 150 milioni che si muovono anche solo internamente. Rimaniamo dentro le aree prima di pensare allo spostamento verso l'Europa, anche solo quei movimenti lì rappresenteranno dei problemi di governabilità, rappresenteranno dei problemi di campi profughi, di campi di concentramento, possiamo già dire, immaginare. E quindi insomma, e poi c'è tutto il discorso di quelli che arriveranno qui, quindi quello che inizia a riguardare noi da vicino, che comunque pur subendo di meno, perché poi potremmo dire ironia della storia o verità del capitalismo, anche in questo caso chi paga di più gli effetti sono quelli che meno hanno contribuito, perché quando si discute per esempio dello status da riconoscere ai profughi climatici, bisogna riconoscere anche questo aspetto, perché è fondamentale. Noi, voglio dire, abbiamo già un bel rimosso dal punto di vista dei danni e dei disastri del colonialismo, rischiamo un altro rimosso sul problema climatico e ambientale. Ma andiamo alla sostanza della puntata che vi proponiamo oggi, andiamo ad ascoltare un estratto. Mandiamo prima un pezzo musicale?
Io direi di sì, un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in diretta tra qualche minuto con il contributo che volevamo farvi ascoltare oggi.
Tori si sveglia ogni mattina alle 7 in punto. Scende le scale con sulla pelle delle gambe evidenti segni di lenzuola, con gli occhi gonfi ancora in bocca al gusto amaro del caffè. Doris canta una canzone che sembra una bandiera. Tu non ci crederai, ma quando canta Doris avvengono i miracoli.
storica, dormire a mezzanotte in punto, sale le scale con nelle gambe dentro il cuore, evidenti segni di stanchezza, con gli occhi gonfi ancora in testa il sogno triste di un lavoro. Doris canta una canzone che sembra una bandiera. Tu non ci crederai, ma quando canta Doris avvengono i miracoli. Tu non ci crederai, a dire il vero non hai mai creduto in niente. Un pompiere in preda al panico, salvato dai bambini. Mio marito si innamora di nuovo di me. Gli operai della Bertezza Urbana cantano la Marsigliese. Coppia di zingari prende un tassì, saluta sorridente poi va via, per la bocca di uno sbirro escono parole oneste. I politici crepano.
Dicevamo in apertura di trasmissione il dato strutturale della migrazione climatica nel nostro presente e nel nostro futuro, dovremmo dire molto immediato, argomento trattato da un lato come una rimozione da parte degli stati sovrani, quelli oggi esistenti, dall'altro preso in considerazione proprio da quelle agenzie internazionali che si caratterizzano, diciamo, per uno sguardo più così d'insieme, di sistema, di lungo corso, basato su dati scientifici, ma che non a caso non hanno poi potere sovrano effettivo per applicare misure di contegno di presunta risoluzione. Questo è uno dei dati grossi che lo scenario mondiale attuale presenta. Maurizio prima ricordava un altro aspetto che viene sempre rimosso dalle narrazioni di casa nostra, cioè che dietro quello che noi vediamo come dato macroscopico, che poi in realtà è molto piccolo rispetto agli impatti delle nostre società, quello delle migrazioni di vario genere dell'approdo in Europa, sono la punta di un iceberg di immani movimenti di popolazione che invece avvengono all'interno degli altri continenti. Parliamo in particolare dell'Africa, ma anche dell'Asia, di tutto quello spazio che c'è in mezzo, diciamo, tra il Medio Oriente e l'Asia centrale. Dietro la questione della migrazione, la migrazione climatica è, intanto bisogna riconoscerla come un fatto probabilmente storico che accompagna la specie umana dagli albori della sua esistenza sul pianeta, da quando, diciamo così, i primi ominidi abitavano un territorio nella forma dei cacciatori-raccoglitori e si spostavano quando, diciamo, l'habitat e la forma di sfruttamento di quelle risorse non gli garantiva più una sopravvivenza, dignitosa e sostenibile. Ma parliamo di sistemi di rapporto con la natura, di un rapporto tra l'umano e il suo habitat che non hanno niente a vedere con i nostri. Questo spostamento rigenerava l'ambiente stesso nel giro di un lustro, forse di un anno, forse no? Oggi abbiamo il livello della distruttività capitalistica che è tutt'altro. Tutta la storia del colonialismo è la storia della distruzione di ambienti, della riconfigurazione di ambienti, di estrazioni massicce. Il famoso discorso oggi definito dell'estrattivismo inizia di fatto con la modernità europea e la sua proiezione al di là del nostro continente, con la distruzione intera di habitat, di ecosistemi nel nuovo mondo, quindi proprio la mutazione effettiva di interi territori, di paesaggi, accompagnata tra l'altro allo sterminio di intere popolazioni. Tutto il grande processo della modernità, potremmo dire incompiuta, monca, difettosa, che è avvenuto nei paesi del cosiddetto terzo mondo, in Africa in particolare, è stata contraddistinta da una distruzione di risorse e di territori, dall'inurbazione massiccia di masse di milioni di popolazioni. Tra l'altro è bene ricordare che se si esclude forse la Cina e pochissime megalopoli del cosiddetto primo mondo, le grandi megalopoli sono concentrate soprattutto nel sud-est asiatico, nell'Africa e nell'America Latina. In Africa ci sono megalopoli di 20 milioni di persone, se pensiamo alla Nigeria, al Kenya e ad altre grandi concentrazioni urbane, che sono semplicemente concentrazioni di proletariato urbano sostanzialmente desplazados, dove gli è stato distrutto sostanzialmente l'abitabilità nei territori non urbani in cui precedentemente queste masse vivevano, e che nel giro di pochi decenni hanno costruito queste megalopoli. E quindi c'è sempre prima questa grande migrazione frutto di una distruzione e poi il successivo movimento, di cui noi vediamo solo la punta dell'iceberg, che così tanto squilibra la gestione sovrana dei nostri stati nazioni.
Poi parlando di migrazioni, come dicevamo, insomma, sappiamo che la ragione delle migrazioni è quasi sempre stata climatica ed economica, cioè, come dire, questi due aspetti accompagnano tutta la storia delle migrazioni. Certo che il mutamento climatico di origine antropica ci pone tutta un'altra serie di ragionamenti e di riflessioni, proprio altri livelli sui quali stare rispetto alla razionalità economica che governa il mondo, rispetto alla scienza, e questi sono è comunque un punto che noi dobbiamo mettere quando ragioniamo su questi livelli. Sul fattuale iniziano a moltiplicarsi gli studi che collegano ormai conflitti e migrazioni ai mutamenti climatici. Io mi ricordo, aprimo qui la prima puntata citando Malm sulla Siria, perché effettivamente rilevava la questione della siccità come alla base del conflitto siriano. In realtà io ho poi scoperto che c'è un fiorire di studi e ce n'è di quotatissimi. Parliamo della Columbia, parliamo di università molto molto quotate, che effettivamente confermano il legame tra i cambiamenti climatici e quello che è successo in Siria, aggiungendo forse a quello che avevamo detto, quindi siccità, grandi masse che si spostano verso la città,
applicazioni di vita, di piani neoliberisti per stare dentro
la questione della speculazione. Poi c'era un'altra questione che veniva aggiunta in particolare da questo studio della Columbia, che mi sembra interessante e importante: l'introduzione della monocultura del cotone, l'intensificazione della monocultura del cotone, che richiede delle quantità di acqua esorbitanti, e su cui Assad, per ragioni non sappiamo se clientelari o di finanziamenti, economica, finanziamento, ha puntato moltissimo, e che in un discorso di siccità a cui la Siria non è che fosse non abituata, ma che ha ricoperto un arco di tempo e ha avuto un'intensità e soprattutto venti secchissimi di una certa importanza, ha finito col comportare delle tensioni che sicuramente già esistevano verso il regime siriano. Poi nello studio della Columbia va detto che è molto semplificato poi il discorso tensioni, guerra civile. Sappiamo insomma che quello siriano è un conflitto che parte subito coi contorni di un conflitto armato tra bande e non tanto coi contorni, non solo, sicuramente parte da proteste genuine con cui ci sentiamo anche solidali. Poi ci sono stati tutta una serie di attori che hanno giocato, ma da subito, dai primissimi momenti, si è capito che non eravamo di fronte a una primavera simile a quella egiziana o tunisina.
Ultima considerazione che viene da fare di fronte a questo, fenomeno che inizia a essere registrato nell'ultimo decennio soprattutto da parte dei centri studi, dei think tank, di un certo tipo di organizzazione internazionale, tanto quanto viene rimosso e non collegato nella narrazione mainstream delle nostre società, che trattano ovviamente la migrazione solo su un altro livello, quello dell'emergenza, della paura, dello spauracchio, o di una particolare economia con la sua fioritura, che può essere quella dell'accoglienza. Dall'altro invece abbiamo tutto un campo che è quello sostanzialmente di una certa narrazione spettacolare, soprattutto cinematografica, che invece su questo terreno ha costruito già interi filoni. Se noi guardiamo tutto il genere catastrofista, necessariamente come elemento narrativo mette sempre quello di questo tipo di impatti, no? Cioè di masse di umani che a un certo punto premono alle porte di una città, di uno stato, di una civiltà, di un contesto, e vengono vissute come gente esterno da in qualche modo arginare, che si insinua spesso come un virus. Questo è poi tutta una metafora che ha ampie altre sottotracce, sottotemi. Adesso così mi veniva in mente particolare un film che era L'alba del giorno dopo, mi sembra, di Roland Emmerich, dove il finale era appunto che di fronte alla catastrofe di nuove glaciazioni date proprio dal surriscaldamento climatico, il film finiva con il Messico che ospitava i profughi sopravvissuti climatici degli Stati Uniti, che gli Stati Uniti dicevano: sì, oggi aboliamo tutti i debiti economici che prima il Messico
un happy end, come dire, finale.
Direi che possiamo mandare il contributo che avevamo selezionato per oggi, che ci sembra insomma riuscire a fare un quadro abbastanza interessante anche dei nodi politici che questo tema porta con sé. Lei è Marica Di Pierri dell'associazione ASUD, un'associazione di carattere ecologico ambientalista, con una particolare attenzione al contesto sudamericano, ma non solo, e che ha sempre un'attenzione forte rispetto all'implicazione.
Credo che hanno tirato su anche un centro di ricerca sulle migrazioni climatiche.
Sì. Buon ascolto, e poi torniamo in diretta tra un po' e faremo ancora qualche considerazione in chiusura.
Mi accingo a parlare con voi di alcune questioni che ritengo molto importanti quando parliamo di rifugiati ambientali. Come dicevo prima, lo ripeto brevemente, ma l'elemento più colpevole che leggo nella maniera di trattare questa questione a livello pubblico è che non c'è mai, poi mi correggerete se sbaglio, poi faremo in modo di lasciare un congruo tempo per discutere, non c'è mai una riflessione approfondita su perché moltissime persone, appunto migliaia di persone, milioni di persone a livello globale migrano ogni anno. C'è un grande dibattito pubblico in Italia in realtà sui migranti, ma è un dibattito che si ferma tutto alle politiche di accoglienza, anche con appunto i provvedimenti legislativi degli ultimi giorni non possiamo che confermare questo dato. Inoltre c'è una tendenza sempre più pericolosa anche nel nostro paese a tradurre la questione climatica in discorso d'odio e quindi ad utilizzarlo attraverso una delegittimazione dell'altro. Non c'è invece affatto una conoscenza rispetto appunto ai fattori che spingono le persone a migrare. L'unica eccezione è data dai conflitti armati. Quando si parla delle ragioni per cui i migranti, spesso i profughi, arrivano sulle nostre coste, si accenna soltanto alle guerre. Si dimentica anche in questo caso una cosa molto importante, ovvero che gran parte dei conflitti armati sono legati a doppio filo alle questioni ambientali. Da un lato perché alla base di gran parte dei conflitti, soprattutto quelli più cruenti che si stanno giocando in questo momento sullo scacchiere internazionale, pensiamo al Medio Oriente, all'Africa, c'è proprio alla base il controllo strategico delle risorse. Pensate alle risorse energetiche, pensate alle risorse di acqua dolce, di acqua potabile. Dall'altro lato c'è sempre un impatto molto grave sui territori e sull'ambiente che deriva dai conflitti armati. Quindi da una parte vengono causati dal controllo delle risorse, dall'altro lasciano devastazione sul territorio. Per darvi alcuni numeri che riguardano proprio questo elemento, ovvero il legame tra i conflitti armati e le questioni ambientali, secondo un rapporto dell'UNEP che già veniva citata prima, il 40% delle guerre civili, quindi diciamo dei conflitti interni degli ultimi 60 anni, sono stati mossi proprio da avevano appunto alla base la lotta per l'accesso, la gestione o lo sfruttamento delle risorse naturali. Negli ultimi 20 anni, quindi diciamo dal 90 al 2009, non proprio gli ultimi ma insomma in questi 20 anni, 18 conflitti armati internazionali sono stati direttamente generati dalle gestioni delle risorse. Nel 2014, e questo mi sembra un dato davvero impressionante, soltanto in quell'anno ben 37 focolai di conflitto sono stati connessi al solo controllo delle risorse idriche. Questo ci porta ad un'altra riflessione che riguarda il carattere strategico che avrà da qui in avanti, che ha già ma che avrà sempre più il tema delle risorse idriche e del loro controllo. Una cosa importante da dire quando parliamo di migrazioni ambientali è che c'è un sommarsi, diciamo, di vulnerabilità alla base di alcuni di questi fenomeni. Da un lato le aree più ecologicamente vulnerabili del nostro paese, pensate alle aree più soggette a tifoni, alle aree più inondabili, sono anche aree densamente popolate e allo stesso tempo subiscono gravemente politiche di sfruttamento delle risorse. Dall'altro lato le aree socio-economicamente più fragili, quindi laddove la popolazione è meno agiata e gode meno anche di un sistema di diritti affermato, quelle popolazioni sono più esposte agli impatti di cambiamenti climatici ma anche di stravolgimenti ambientali. Perché? Innanzitutto perché gli impatti sono più intensi in queste zone, perché non avere disponibilità economica non aiuta a fare prevenzione rispetto ai disastri ambientali. Dall'altra parte perché avere scarsi fondi vuol dire anche avere minore capacità di adattamento. Questo è un tema peraltro sempre più presente anche nelle discussioni che riguardano i cambiamenti climatici. E poi soprattutto questo elemento è particolarmente rilevante, questi luoghi si basano ancora su un'economia di tipo tradizionale. Cosa vuol dire? Parliamo di servizi ambientali gratuiti, è una parola particolarmente pomposa ma significa una cosa molto semplice, cioè in queste zone che sono molto vaste gran parte della popolazione dipende ancora dalla pesca di sussistenza, dall'agricoltura di sussistenza, dalla raccolta di acqua potabile, non avendo appunto servizi idrici, per cui avere subire, diciamo, degrado ambientale grave significa perdere mezzi di sussistenza, significa perdere i servizi ambientali gratuiti da cui dipende la vita di moltissime comunità, e questo spinge sempre più spesso intere comunità a dover abbandonare i propri territori e intraprendere la lunga via della migrazione forzata. Volevo soffermarmi un attimo su questo elemento. Prima, mentre introducevo, anche io ho utilizzato il termine emergenza per parlare delle migrazioni ambientali. Già Valerio con il suo intervento ci ha aiutato a contestualizzare il fenomeno e a capire che effettivamente le migrazioni fanno parte in qualche modo della storia. Ma se per emergenza intendiamo circostanza imprevista, così come il vocabolario ci suggerisce, è sicuramente un termine non adatto a definire le migrazioni ambientali. Per una ragione molto semplice: le migrazioni ambientali non sono un fattore che è nato ieri, o che comunque contraddistingue gli ultimissimi anni. Un dato ci può fornire un esempio. Nel 2001, quindi parliamo ormai di 16 anni fa, un report molto importante, che è il report mondiale dei disastri, ci diceva che già allora, quindi appunto 16 anni fa, il numero dei profughi causati dall'ambiente e dal degrado ambientale era più alto del numero dei profughi causato dai conflitti armati. Quindi è un sorpasso che non arriva con gli ultimi disastri ai quali stiamo assistendo, ma che c'è già a livello statistico da moltissimo tempo. I numeri li abbiamo in qualche modo già accennati. Le previsioni parlano di 200-250 milioni di profughi ambientali entro il 2050, anche se le stime più pessimistiche parlano di fino a 1 miliardo di persone. In particolare questo dato mi sembrava interessante, l'ho estrapolato per proporvelo. Negli ultimi 20 anni ben il 90% dei disastri naturali sono connessi ai cambiamenti climatici, e questo ci riconnette ad un'altra delle macro cause molto importanti quando parliamo di migrazioni forzate. Pensate che oggi, rispetto al 75, questo lo dice appunto l'agenzia che monitora in qualche modo gli sfollamenti interni, i cittadini, quindi le persone in generale, hanno il 60% di probabilità in più di dover lasciare i propri territori rispetto a quanto appunto avvenisse nel 1975. Una cosa importante che veniva già accennata è che noi immaginiamo sempre le migrazioni come migrazioni da uno stato all'altro. In realtà, quando parliamo di migranti e di profughi ambientali, per usare appunto un termine più proprio, parliamo soprattutto di migrazioni interne. Le migrazioni interne hanno un limite, cioè rimangono spesso, come si suol dire, off the grid, cioè non vengono computati nelle statistiche ufficiali. Quindi i dati che abbiamo sono probabilmente molto a ribasso rispetto al fenomeno meno reale. Il dato più recente che abbiamo riguarda il 2015, accennava anche Valerio a questo dato. Gli sfollati interni sono stati 27 milioni nel 2015, di questi ben 19 sono stati spinti a migrare proprio da calamità naturali, quindi da cause strettamente ambientali. Questo è, diciamo, la restituzione sotto forma di atlante del dato che vi citavo poc'anzi. Come vedete, in blu ci sono le migrazioni spinte dai disastri ambientali, in arancione ci sono le migrazioni spinte da conflitti armati o da altri tipi di violenza. Quindi, come potete vedere, intanto c'è un'ubicazione particolarmente grave di alcuni fenomeni in alcune aree del mondo, ma è chiaramente più grande il numero di persone che si sono mosse per questioni ambientali di quelle che si sono mosse per conflitti. Nell'anno in questione parliamo di 19 milioni da una parte, 8 milioni e 6 dall'altra parte. Una cosa molto molto importante che mi preme dire, che molto spesso rimane al di fuori del dibattito pubblico rispetto ai migranti ambientali, è che i gruppi di cause sono almeno due. Noi ci occupiamo sempre e soltanto delle calamità, quindi dei cambiamenti climatici, degli eventi meteorologici estremi, dell'aumento della siccità, della deforestazione, ma tendiamo a tralasciare un secondo gruppo di cause che è molto importante, che sono i progetti di sviluppo. Cioè ci sono annualmente moltissime comunità costrette a muoversi dall'imposizione di progetti di sfruttamento delle risorse, di progetti di produzione, di progetti di smaltimento dei rifiuti, di grandi progetti infrastrutturali, e questo entra molto di rado anche nella disamina, diciamo, delle cause portato avanti da grandi agenzie governative, probabilmente perché molto spesso dietro questi finanziamenti, dietro questi progetti, ci sono grandi gruppi finanziari, come ad esempio, per farne soltanto uno, la Banca Mondiale. Entrando un po' più nello specifico, appunto, abbiamo diversi tipi di sotto categorie rispetto a questo gruppo di cause. Abbiamo le grandi dighe, che sono a livello numerico le più devastanti rispetto alle migrazioni ambientali che producono. Abbiamo le grandi reti infrastrutturali, la privatizzazione delle risorse idriche e delle altre risorse fondamentali, il land grabbing, quindi questa corsa all'accaparramento di terre che sempre più spesso purtroppo dobbiamo raccontare, non soltanto, come si crede, nel continente africano. C'è un report che ha fatto proprio la stessa Banca Mondiale che parla proprio delle migrazioni indotte dallo sviluppo. È molto interessante questo dato, perché ci dice che dalla metà degli anni 90 ad oggi, cioè diciamo negli ultimi 15 anni, ci sono 15 milioni di profughi l'anno che sono causati proprio da progetti di cosiddetto sviluppo. Aggiungo cosiddetto perché, insomma, lo sviluppo deve essere uno sviluppo non assolutamente diseguale, quindi non può condannare alcune comunità ad essere sfollate per come dire, portare benessere ad altri luoghi. Più a rischio in questo tipo di dinamica sono le comunità indigene, le comunità rurali. Pensate a questi due paesi. In Cina addirittura tra il 1950 e il 2015 ci sono stati 80 milioni di profughi interni dovuti a progetti di sviluppo. In India, tra il 47 e il 2005, invece si è calcolato che le persone costrette a spostarsi da progetti di sviluppo sono state ben 65 milioni. C'è poi un altro dato molto interessante che mi piaceva, come dire, comparare con quello precedente, perché questo invece è stato elaborato da un gruppo di giornalisti indipendenti che fa giornalismo investigativo, che hanno provato a stimare le migrazioni ambientali mosse dalla Banca Mondiale, cioè dai progetti finanziati direttamente dalla Banca Mondiale, e hanno stimato che tra il 2004 e il 2014, quindi nell'arco di questi 10 anni, più di 3 milioni di persone sono state sfollate forzatamente per via di 1000 progetti direttamente finanziati e voluti dalla Banca Mondiale. Ora vi farò vedere delle mappe che abbiamo realizzato assieme ad una rete internazionale come Centro Studi, che approfondisce un concetto molto interessante al quale accennava Valerio Calzolaio nella sua esposizione, ovvero il tema, che adesso vi declinerò in maniera rapida, che è conosciuto come ingiustizia climatica. Cioè, c'è una riflessione in corso da molti anni in molte accademie, purtroppo non nelle accademie italiane, ma ad esempio in America Latina, piuttosto che in alcune accademie di altri paesi europei. Si parla sempre più spesso di giustizia ambientale, di giustizia climatica. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono moltissime comunità, in particolare comunità di base, comunità rurali, comunità indigene, movimenti organizzati di tipo sociale, che rivendicano con forza ormai da anni una diseguale distribuzione sulle popolazioni dei vantaggi e degli svantaggi del modello economico. Quando parliamo di cambiamento climatico, questo è particolarmente evidente perché, come veniva appunto detto prima, i paesi che meno hanno contribuito ad emettere in atmosfera gas climalteranti sono i paesi le cui popolazioni sono più gravemente colpite da quegli stessi impatti. Quello che vi sto dicendo ve lo faccio vedere adesso rapidamente. Questa è una mappa dei conflitti ambientali nel mondo che abbiamo realizzato assieme ad una rete di università e di altri centri studi con un progetto europeo che si chiama IGJOLT. Quindi qui vedete tutti questi puntini sono conflitti ambientali mossi da sfruttamento minerario a controllo delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti, eccetera. Questa mappa peraltro la trovate sul sito cdca.it, è un archivio gratuito documentale al quale continuiamo a lavorare e che è a disposizione di tutti coloro che vogliono approfondire queste tematiche. Se prendete questa prima mappa, vedete una mappa del debito di carbonio. Cosa vuol dire? Questi sono i paesi che hanno più emesso in atmosfera gas climalteranti, quelli più scuri, quindi gli Stati Uniti in pratica è l'unico, diciamo, che ha emesso più di 1000 tonnellate di CO2 pro capite. Poi c'è il Canada, la Russia, l'Australia, insomma la leggenda però ci indica che ad esempio i paesi africani sono quelli che hanno emesso praticamente nulla. Se andiamo avanti e vediamo le emissioni pro capite, più o meno si conferma lo stesso schema, quindi i paesi del nord hanno emesso molto, i paesi del sud hanno emesso poco o nulla. Se andiamo invece a vedere la mappa della vulnerabilità, vedete come si ribalta completamente la situazione. I paesi del nord sono quelli intaccati molto poco dagli impatti dei cambiamenti climatici, i paesi che prima erano quelli che meno avevano emesso adesso diventano improvvisamente quelli più vulnerabili ai cambiamenti climatici. Questo è quello che viene definito ingiustizia climatica, e non è un caso che molti movimenti che negli ultimi anni si sono mossi anche contro ad esempio l'utilizzo del carbone, grandi centrali molto contaminanti, estrazione petrolifera, abbiano deciso di chiamare loro stessi movimenti per la giustizia climatica. Prima di concludere il mio intervento vi parlerò di alcuni scenari. Intanto, come veniva detto appunto anche precedentemente, gli scenari sono tutt'altro che rosei, cioè si parla di un incremento degli eventi meteorologici estremi, quindi di un acuirsi della crisi climatica con cicloni, inondazioni, desertificazione, siccità che saranno sempre più gravi. Ci sono diversi paesi a rischio sommersione, pensate al Bangladesh che veniva già citato, ma i delta dei fiumi Rosso e Mekong in Vietnam, che sono zone popolosissime, e moltissime isole del Pacifico come le Maldive, per citare le più famose, ma come Kiribati, Tuvalu, che stanno praticamente organizzandosi per capire come gestire un graduale trasferimento della propria popolazione in altri paesi, perché se la tendenza rimarrà quella attuale e anche l'azione contro i cambiamenti climatici rimarrà quella attuale, tra pochi anni non avranno più territorio sul quale abitare. Ci sono alcuni casi che molto brevemente volevo citarvi, che riguardano appunto alcune delle cause di sfollamento. Le grandi dighe, come vi dicevo, sono la più grande la categoria di progetti di sviluppo che maggiormente incide sulle migrazioni. Il 40% degli sfollamenti forzati causati dallo sviluppo, quindi milioni di persone negli ultimi anni, sono direttamente collegati alla costruzione di grandi dighe. Questi sono alcuni dei progetti più impattanti della storia: la diga delle Tre Gole in Cina, che ha sfollato da sola 1,2 milioni di persone, la diga del Narmada in India, che in realtà non è una diga ma un sistema di 3200 dighe lungo il corso del fiume Narmada, che ha causato 2250.000 sfollati, o ancora l'Itaparica Dam in Brasile, 40.000 sfollati. E questi dati poi sono a vostra disposizione, anzi chi volesse poi può tranquillamente approfondirli con la documentazione a nostra disposizione. Un'altra grande categoria che secondo me è interessante da socializzare con voi però sono i grandi eventi. I grandi eventi sono un altro di quei fenomeni che davvero fanno paura alle popolazioni insediate laddove si andranno a realizzare. Pensate al caso del Brasile, che ha ospitato i mondiali di calcio e poi i giochi olimpici tra il 2014 e il 2016. I lavori sono iniziati un po' prima, nel 2006, nell'arco di 10 anni hanno sfollato 77.000 persone per far spazio alle installazioni che sarebbero servite agli eventi sportivi. Parliamo di oltre 22.000 famiglie. O ancora i giochi olimpici di Seul, 720.000 sfollati, stiamo parlando dell'88, io li ricordo, ero piccola all'epoca, ma insomma li ricordo come un evento che ebbe una grande eco internazionale. I giochi olimpici di Pechino nel 2008 hanno causato da soli lo sfollamento di 1 milione di persone, cioè parliamo di numeri impressionanti. O ancora la Expo di Shanghai, 400.000 sfollati, il 500° anniversario della scoperta dell'America a Santo Domingo, 180.000 sfollati, Miss Universo a Bangkok, no? Sono, insomma, fa anche un po' sorridere a pensare, ma ha sfollato 5.000 persone, o l'Expo in Australia tra i 1.300 e i 3.000 sfollati. Ancora, un'altra macro causa molto importante sono le coltivazioni intensive. Vi faccio un unico esempio, che è quello del Messico. In Messico, a causa delle monocolture, ad esempio il mais transgenico, che è stato impiantato in maniera massiva e che ha causato peraltro una perdita di biodiversità rispetto alle specie messicane impressionante, ha portato il 90% del territorio ad un rischio di desertificazione moderata, mentre il 60% in realtà è a rischio di desertificazione accentuata. Questo a cosa porta? Che 900.000 persone l'anno sono spinte dalla desertificazione verso la frontiera con gli Stati Uniti. Questa è una concausa di quel flusso migratorio che viene sempre raccontato come un flusso di migranti economici, invece ha, come dire, delle origini non così lineari come ce le raccontano. O ancora in Brasile, anche qui la rapida urbanizzazione, la siccità sta portando moltissime persone a migrare, in particolare nella zona nordorientale. Il 24% della popolazione sarà, secondo alcuni scenari, costretta a lasciare il nord-est del paese tra il 2030 e il 2050, quindi praticamente dopodomani, tra pochissimi anni. O ancora in Colombia tra le principali cause ci sono le monocolture. Sapete, la Colombia è un po' complicata come caso perché c'è stato un conflitto interno molto forte, per cui i 6 milioni di sfollati interni hanno al loro interno anche moltissimi migranti per cause ambientali. O ancora il Senegal è un altro paese da tenere sott'occhio parlando di migrazioni ambientali. C'è una grande urbanizzazione, si continua con il disboscamento e poi è un paese molto colpito dagli effetti del cambiamento climatico. Questo ha portato attualmente al fatto che il 15% della popolazione del Senegal è già sfollata interna, cioè si sono già mossi all'interno del paese provando a raggiungere luoghi nei quali la vita non è impossibile. Un altro caso, e credo sia l'ultimo, riguarda invece il Medio Oriente, l'Iraq, dove stanno costruendo un sistema di megadighe, quindi ritorniamo alle dighe. Qui in realtà abbiamo 40 anni di conflitto armato per il controllo del bacino idrico che si trova tra Turchia, Siria e Iraq. Ad oggi 22 dighe sono in costruzione nella zona, 8 sul fiume Tigri, 14 sul fiume Eufrate, hanno già portato allo sfollamento di oltre 200.000 curdi insediati in quella zona. Per concludere questa breve disamina, il tema delle migrazioni ambientali è sicuramente un tema paradigmatico, perché come pochi altri rappresenta benissimo le connessioni strettissime che ci sono tra il modello attuale di sfruttamento delle risorse, il modello di produzione, le guerre, i conflitti e le conseguenze sociali di questi fenomeni. Quindi è fondamentale che si assuma, diciamo, il fenomeno migratorio, letto però in questa maniera complessa, non semplicemente come fuga dalla guerra tout court, che diventi una sfida riconosciuta a livello globale. Così come è importante, attraverso, utilizzando, diciamo, anche il grimaldello delle migrazioni ambientali e della loro entità, che si metta in discussione il funzionamento del nostro modello economico. Questo è una pubblicazione che abbiamo curato come centro di ricerca, è una corale, quindi ci sono contributi di diverse persone che in questi anni si sono occupati nelle loro associazioni di migrazioni ambientali. È un ebook che è gratuitamente scaricabile dal sito di Assud, che è assud.net, quindi chi volesse approfondire, è un materiale divulgativo a disposizione di tutti. Questi sono i riferimenti delle nostre pagine web. In particolare, se vi interessa rivedere le mappature di cui vi parlavo, andare a vederle, potete consultarle sul sito del CDCA. Io vi ringrazio per l'attenzione e speriamo di avervi dato alcuni spunti di riflessione per mettere meglio a fuoco questa tematica, e adesso ci piacerebbe molto aprire con voi un dibattito, a conoscere anche le vostre riflessioni, sapere se avete domande.
19:25, andiamo verso la chiusura della trasmissione. Ringraziamo chi ha mandato messaggi, il buon Yashin e la sua trasmissione che vi tiene compagnia tutti i venerdì pomeriggio. Chi ci chiedeva se questa trasmissione verrà pubblicata
venerdì sera.
Chi se, Reset Club, ma insomma lo sapete tutti. Chi ci chiedeva se la trasmissione verrà pubblicata sul sito, sì, domani al massimo, dopodomani mattina, ma cerchiamo di pubblicarla già domani. E poi un'altra considerazione un po' rispetto alle premesse che facevamo in apertura: un ascoltatore ci scrive, quello della raccolta caccia è stato il modo più razionale di vivere su questo pianeta per milioni di anni, siamo riusciti a fare danni quasi irreversibili solo negli ultimi 10.000. Un saluto, si firma Luca, lo salutiamo e lo ringraziamo. È vero, quello è un mondo che quasi non esiste più, anche se quasi tutti quelli che ragionano su questioni ambientali e movimenti, diciamo così, che si battono su questo tema, che da tempo non è più un tema specifico, ma è uno dei grandi, insomma, un tema connesso a tutto il resto. Effettivamente molti dicono che l'unica possibilità è un'alleanza tra, diciamo, le minoranze anticapitaliste e le istanze dei popoli cosiddetti primitivi, chi comunque ha, diciamo, una cosmovisione un po' diversa e non, diciamo, non sussunta dentro il modello capitalistico e della crescita. Sì. Tra l'altro i danni non sono stati fatti negli ultimi 10.000, esatto, negli ultimi, diciamo, 500, 150, una... 10, perché poi perché la scala è intensiva.
Già una lettura, lì c'è già una lettura ideologica, a mio avviso, per carità, che vuole appunto superata la fase dei, quindi con l'inizio dell'agricoltura, l'inizio dei danni irreversibili in termini di emissioni, quando invece la nostra idea è quella del come dire, il lungo corso del capitale, quello che si dà dal 500, dalla scoperta dell'America, insomma, in avanti. O c'è addirittura chi lo vede nell'industrializzazione, per cui dalla fine del 700 a venire in avanti.
Ma quelli sono sostanzialmente salti di accelerazione.
Certamente. E quindi avete sentito, adesso abbiamo divagato sui messaggi, però ci faceva piacere chiudere sull'intervento di Marika, che avete sentito, che insomma ci sembrava importante perché mette un po' di puntini, dando un po' di dati, ma anche facendo un po' di nomi, no? Quindi i governi, la Banca Mondiale, i potentati, le multinazionali responsabili,
i grandi lavori, i megaprogetti, altrimenti detti grandi opere, i grandi eventi.
E il collegamento tra desplazados, come si chiamano in Latino America, ma tra gli sfollati, i profughi interni, chiamateli come vi pare, il rapporto con le grandi opere, perché ricordiamocelo, in molti luoghi quel tipo di lavoro lì, di pulizia lì, si fa con l'esercito, si fa con i paramilitari, si fa con i morti, non si fa con la biopolitica, si fa con la necropolitica, come dice Mbembe. Scusate, faccio sempre fatica a
pronunciare. Comunque, i 5.000 desplazados per Miss Bangkok, sì, sono un dato significativo della civiltà planetaria.
Gridano vendetta. E io chiuderei su una, così, raccontando un aneddoto che non è farina del mio sacco, lo racconta Naomi Klein nel suo libro Una rivoluzione ci salverà. E lo racconto perché è una storia, in realtà è dalla prima puntata che voglio raccontarvelo, perché è una storia del tutto paradigmatica. Si parla di un paradiso tropicale trasformato ed è collegato con il discorso dei migranti e dei profughi, però insomma andiamo in ordine. E si parla di un paradiso tropicale, Nauru, trasformato dalla razionalità economica capitalista, prima in un luogo di benessere smodato, spreco, poi a lungo andare in salubre, no? Con un'alta mortalità da diabete, da benessere. E le sventure, diciamo, per questo luogo iniziano grazie alla scoperta di un funzionario coloniale, fatto paradigmatico anche questo, se volete, il quale scopre che quel paradiso di palme da cocco e spiagge poggia sopra un grosso strato roccioso di fosfato di calce, che è un prezioso era
si usava molto di più, un prezioso fertilizzante agricolo. E ovviamente l'industria estrattiva non è interessata al futuro del paese, ma i nauruani sì, e dal 68, cioè da quando hanno il controllo del paese, provano a mettere mano a una situazione che porta in quegli anni un sacco di ricchezza, ma che riduce l'isola, almeno il suo entroterra, uno scheletro vuoto, e così gli abitanti si trasferiscono fondamentalmente tutti sulla costa. Quindi parliamo di una popolazione di appena 10.000 anime, per inquadrare la questione, per cui l'Australia, che in realtà gestiva il protettorato fino al 68, che aveva ereditato nel 14, mi sembra, dalla Germania, la prima risposta dell'Australia è un piano di emergenza per portare via tutta la popolazione, fondamentalmente. Dal 68, come dicevamo, loro prendono un po' in mano la situazione e decidono, tramite la finanza, di affrancarsi dall'industria estrattiva, e fondamentalmente perdono tutto quello che hanno in percorsi finanziari sbagliati, ma anche perché l'isola diventa una sorta di paradiso offshore, in particolare famoso, sembra, tra i gangster russi. Questa diventa la situazione di questo paradiso. Il problema del cambiamento climatico inizia ad avvertirsi, per cui quest'isola rischia di essere sommersa dalle acque, e la popolazione si ritrova con un debito enorme, esaurite le riserve che aveva di questo fertilizzante, e si ritrova completamente in bancarotta. Quindi cosa viene in mente? Viene in mente di, dopo aver provato a essere un paradiso offshore, dopo aver provato a essere un paradiso dell'estrattivismo, si diventa una prigione per migranti. Così si affitta un pezzo dell'isola all'Australia, che decide di portare lì i propri migranti. Tra l'altro c'è anche un libro su questa vicenda, scritto da un membro dell'esercito della salvezza che ha operato dentro il centro, e l'ONU stesso aprì un'indagine. Insomma, parliamo di un inferno di privazioni per i migranti. E l'ironia di tutta questa storia è che migranti climatici del futuro si trovano a essere i carcerieri di migranti climatici del presente. E quindi, come dire, abbiamo una storia dove tutto insieme abbiamo estrattivismo, finanziarizzazione, saccheggio e distruzione di un territorio concepito come altro, come lontano, semplicemente come vacca da mungere, e una popolazione che si ritroverà a dover migrare in massa, ma solo dopo aver carcerato altri migranti come loro, insomma.
Voices from the Anthropocene.
This is all wrong. I shouldn't be out here. 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 I shouldn't be on the side of the ocean. Yet, you all come to us young people.
Voci dall'Antropocene.